Domandiamo un cuore capace di ascoltare, sensibile anche al soffio leggero della parola. Il testo su cui riflettiamo questa mattina è tratto dal libro del profeta Isaia, siamo al capitolo 62, leggiamo i primi 7 versetti. Isaia 62, da 1 a 7. Per amore di Sion io non tacerò, per amore di Gerusalemme io non mi darò posa, finché la sua giustizia non spunti come l'aurora, la sua salvezza come una fiaccola fiammeggiante. Allora le nazioni vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria, sarai chiamata con un nome nuovo che la bocca del Signore pronuncerà. Sarai una splendida corona in mano al Signore, un turbante regale nel palmo del tuo Dio. Non sarai più chiamata abbandonata, la tua terra non sarà più detta desolazione, ma tu sarai chiamata la mia delizia in lei e la tua terra maritata, perché il Signore si compiacerà di te, la tua terra avrà uno sposo. Come un giovane sposa una vergine, così i tuoi figli sposeranno te, come la sposa è la gioia dello sposo, così tu sarai la gioia del tuo Dio. Sulle tue mura, Gerusalemme, io ho posto delle sentinelle, non taceranno mai né giorno né notte. Voi che destate il ricordo del Signore, non abbiate riposo, non date riposo a Lui, finché Egli non abbia ristabilito Gerusalemme, finché non abbia fatto di lei la lode di tutta la terra. Amen. La festa nazionale svizzera che abbiamo festeggiato il 1° agosto è l'occasione per riflettere sul senso della cittadinanza. Cosa vuol dire essere credenti e cittadini? Persone che fanno i conti col paese in cui abitano. E per questo proviamo a interrogare le scritture, proviamo a capire quale luce ci offrono su questo aspetto. E questo testo di Isaia mi sembra significativo. Proviamo un po' a scavarlo. Fin dall'inizio ci pone un problema grandissimo, secondo me. Per amore di Sion. Perché vedete, noi sappiamo che la fede ebraico-cristiana è un'esperienza di amore per Dio, di amore per il prossimo, anche se di solito il prossimo lo intendiamo proprio le relazioni brevi, le persone che conosciamo, persino l'amore per i nemici, questo estremo, lo intendiamo, sì, però i miei nemici, quelli personali, il vicino di casa che fa casino di notte mi fa infuriare, ok. Difficile che pensiamo un amore che abbracci la città, un amore che vada oltre appunto la nostra cerchia ristretta. E qui Isaia dice per amore di Sion, della città. E capite che già questa affermazione ci mette in guardia dalla tentazione forse più grossa dei nostri giorni, che è quello di pensare la fede come un rapporto tra Dio e la mia anima e basta. Come un nido caldo, dove io sto bene con Dio, per fortuna che stai bene, bellissimo. Ma il Dio che tu incontri anche nel tuo intimo è un Dio che, come dire, è un centro eccentrico che ti spinge fuori, che ti dice, ma guarda che io ho creato il mondo. Questa bellissima affermazione di un filosofo tedesco, ebreo tedesco, Franz Rosenzweig, no? Che apriva la Bibbia, la prima pagina, leggeva e diceva, ma Dio non ha creato la religione, ha creato il mondo. Sembra una battuta. Dio ha creato il mondo. E l'amore che ci viene richiesto deve estendere il proprio orizzonte fino ad abbracciare la città in cui abitiamo. Cosa vuol dire abitare la terra e vivere di fede? Ecco, innanzitutto Isaia dice devi avere un amore che abbia questa capacità. Ma poi continua. Cosa vuol dire amare il proprio paese? Cosa vuol dire? Perché noi tendenzialmente risponderemo ma vuol dire sentirci parte, vuol dire ritenerlo il migliore dei paesi possibili, sostenere le scelte che fa il governo di quel paese. E qui cosa dice Isaia? Per amore di Sion io non tacerò, per amore di Gerusalemme io non mi darò posa finché la sua giustizia non spunti come l'aurora e la sua salvezza come una fiaccola fiammeggiante. Cioè è come se ci venisse detto: guarda che un credente come cittadino vive un amore per la sua città che è un amore inquieto, critico, perché desidera la giustizia, non si accontenta dello stato di cose presenti e così basta. No, tu hai bisogno, per vivere la tua fede, di essere animato da questo desiderio, da questa passione di giustizia. C'è un testo dei primi secoli cristiani, la lettera di Ogneto, che prova a dire questo aspetto in poche battute. Vi leggo il testo. Dice così questo autore anonimo al suo interlocutore, che si chiamava Diogneto: i cristiani non si differenziano dagli altri uomini né per territorio, né per il modo di parlare, né per la foggia dei loro vestiti. Infatti non abitano in città particolari, non usano qualche strano linguaggio, non adottano uno speciale modo di vivere. Risiedono in città sia greche che barbare, così come capita, e pur seguendo nel modo di vestirsi, nel modo di mangiare, nel resto della vita i costumi del luogo, si propongono una forma di vita meravigliosa, incredibile. Abitano ognuno nella propria patria, ma come fossero stranieri. Rispettano e adempiono tutti i doveri dei cittadini e si sobbarcano tutti gli oneri, come fossero stranieri. Ogni regione straniera è la loro patria, eppure ogni patria per essi è terra straniera. È un linguaggio che non è usuale, che però ci dice, come credente, se hai un doppio passaporto, sei cittadino di due mondi, tu vivi nella tua terra, condividi tutto, non è che sei sotto una campana di vetro, in una corsia preferenziale, sei come gli altri, eppure non puoi sentire una certa estraneità, quella che sentiva Isaia dicendo: sì, ma qui la città in cui abito, per lui era Gerusalemme, Sion, sapete com'è adesso? È una città che viene chiamata desolazione, che è abbandonata. Perché? Perché non c'è la giustizia. Noi quest'anno abbiamo letto Isaia, nelle domeniche, e avremo capito almeno questa cosa, no? Che i profeti, se c'è un punto in comune a tutti i profeti, su cui Isaia insiste con forza, è che non c'è mai la giustizia, non c'è. La giustizia è ciò che manca e che dobbiamo sempre ristabilirla. Allora, essere cittadini vuol dire questo: radicati nel proprio paese, consapevoli della comunità e non solo del proprio percorso personale, ma con questa esigenza di giustizia. Ed è questo interessante, perché molti pensano, se sei cristiano a livello pubblico sei preoccupato di affermare te stesso, che venga riconosciuto spazio alle chiese, visibilità. Invece qui Isaia dice: non è questo il problema, tu devi desiderare la giustizia. La giustizia per tutti, non per te, perché funziona il tuo tornaconto personale o di gruppo. Tra l'altro questo che fa parte anche della storia battista, io penso sia una cosa geniale. Cioè i battisti fin dall'inizio si sono un po' caratterizzati, a livello ideale, poi a livello pratico è un altro discorso purtroppo, si sono caratterizzati per la difesa delle minoranze. Di quelli che uno dice, vabbè, insomma, vince la maggioranza, fa il bello e il brutto tempo. Invece tu prenderti cura della giustizia di un contesto vuol dire che sei particolarmente sensibile a quelli che la Bibbia chiama i poveri, lo straniero, la vedova, l'orfano, cioè quelli che non hanno nessuno che rivendichi giustizia per loro. Bene, tu che sei cristiano, fatti portavoce non tanto dei tuoi interessi, ma del bene comune, in particolare di quelle persone che sono soprattutto i margini. Questo è molto bello. Però voi direte, vabbè, ok, e una volta detto questo, come si concretizza questa passione per la giustizia che dovrebbe animarci come cittadini credenti? Come si concretizza? Io penso che la parola e la predicazione che serve un po' a dare eco, a risonanza a questa parola, ha la funzione di tracciare l'orizzonte, di dare delle motivazioni, ma poi c'è il discernimento personale e comunitario, cioè c'è il dire, va bene, ok, abbiamo accolto questa parola, cosa vuol dire? Questo seme della parola, seminato nel terreno della mia vita, che frutto dà? E guardate che questo è l'aspetto più importante, cioè il bello del culto non avviene nel culto, avviene dopo, quando tu ti appropri, cioè fai tua la parola udita comunitariamente. Leggevo proprio questa settimana una battuta di un comico americano che è morto qualche anno fa, non lo conoscevo, un certo Sid Caesar, che ha fatto questa, è una battuta, quindi prendetela con le pinze e poi vi spiego perché la cito. Chi ha inventato la ruota era un idiota. Il vero genio è chi ha inventato le altre tre. Nel senso che, è una battuta, noi a volte pensiamo, abbiamo l'idea della ruota, abbiamo l'idea della giustizia. Sì, ma bisogna metterla in movimento, ci vogliono le altre tre ruote perché sia un carro, perché sia una macchina, perché sia operativa nella vita. Allora, io sono il pastore idiota che vi dà la parola di Dio, ma tocca a voi, capite? Tocca a voi discernere e dire, sì, ma come la rendo operativa questa parola? Prendiamoci questo compito. In occasione della festa nazionale svizzera ci chiediamo, io come contribuisco in questo paese in cui abito perché prenda forma la giustizia? La giustizia ambientale, farò delle scelte di un certo tipo. La giustizia sociale, starò attento a qualche minoranza che non è quasi invisibile. La giustizia economica, starò attento e farò qualcosa per quelle categorie che fanno fatica a tirare fine mese. Ognuno di noi, pensando alla propria vita, pensando alla propria rete di relazioni, provi anche a discernere cosa vuol dire per te oggi qui questa parola che il profeta Isaia ci ha chiesto, ci ha annunciato a nome di Dio, di non tacere, di essere una sentinella. Chi ha questo desiderio, il sogno della vita giusta, della vita buona, che è il sogno che Dio ha sognato fin dalla creazione del mondo. Che il Signore ci aiuti a vivere la fede così, con questo orizzonte allargato, con questa passione per la giustizia, e che appunto la fede non sia una fuga, una delega a Dio, ma sia un modo sapiente e responsabile di farci carico del bene comune. Amen.